Il post presenta Tienimi Bordone.
Come spettatore di Chi l'ha visto, qualche giorno fa ho assistito a una puntata dedicata proprio ai nuovi sviluppi del caso relativo all'omicidio di Chiara Poggi e quindi tutta la questione Sempio, eccetera. E a un certo punto, alle spalle di Federica Sciarelli, sul LEDWALL sono comparsi due giganteschi piedi, piante di piedi enormi in questo grande LEDWALL, e mi è sembrato un momento simbolico di quanto questo processo stesse andando in una direzione abbastanza inquietante. Cioè, in televisione, mentre si stanno conducendo delle nuove indagini perché si sono scoperte cose nuove, comunque c'erano questi giganteschi piedoni che erano apparentemente incomprensibili se uno non avesse seguito il caso, ma poi erano legati a una questione relativa a delle impronte che a quel punto era diventata una questione centrale, narrativa, proprio uno snodo di trama. Allora ho pensato di convocare Stefano Nazzi, che gentilmente si presta, per parlare di questo fatto, per parlare di come la ritrattazione, diciamo, mediatica e non solo, anche giudiziaria, di questo caso stia prendendo una direzione abbastanza inquietante. Ciao Stefano.
Ciao.
Allora, spieghiamo un pochino cosa sta succedendo, se possibile, riassumendo diciamo le notizie che si hanno, che sono relative agli ultimi mesi, ecco.
Ma guarda, per fare un riassunto, il procuratore capo di Pavia e dei sostituti procuratori pubblici ministeri sono convinti che nel 2017 le indagini che furono avviate su Andrea Sempio, su sollecitazione della difesa di Alberto Stasi, siano state archiviate in maniera frettolosamente sospetta. C'è un'indagine parallela, che è quella su un'eventuale possibile corruzione negli uffici della Procura di Pavia di allora. È come se fossero due procure diverse, quella di allora e quella di oggi. E quindi di conseguenza hanno avviato, a Brescia si sta indagando su questa possibile corruzione che riguarderebbe anche il procuratore capo di allora, Venditti. E allo stesso modo la nuova procura di Pavia ha riavviato le indagini su Andrea Sempio, cioè praticamente ha chiesto che fosse annullata l'archiviazione che era stata fatta, e sta conducendo queste indagini. Quindi di fatto i pubblici ministeri che stanno indagando sono convinti che il vero assassino di Chiara Poggi sia Andrea Sempio. Questo comporterebbe una serie di questioni giudiziarie, tra cui quella principale è che se mai Sempio venisse rinviato a giudizio e condannato, non possono esserci due persone condannate per lo stesso delitto in conflitto. Cioè, sarebbe quello che si chiama un conflitto tra giudicati. Quindi automaticamente ci sarebbe una revisione del processo ad Alberto Stasi, qualora Andrea Sempio venisse condannato in maniera definitiva. Ma la questione, questa è la questione di indagine. Attorno a questa storia è nata una narrazione in cui forse il giornalismo ha dato il peggio di sé.
C'entra, poi arriviamo esattamente alla questione del giornalismo, ma c'entra anche il referendum sulla giustizia in tutto questo, nel creare un clima in cui qualunque procedimento penale, particolarmente sentito dall'opinione pubblica per mille ragioni, possa essere un punto su cui fare leva per dire questi giudici?
Beh, è stato così. Quando durante la campagna referendaria la Presidente del Consiglio ha detto se vince il sì fondamentalmente non ci saranno più casi Garlasco, beh, non è vero, perché casi Garlasco che vincesse il sì o vincesse il no potrebbero ancora esserci, tenendo conto che è un caso unico a livello giudiziario in Italia, cioè non c'entra niente con i temi sollevati dal referendum, assolutamente. Solleva altre questioni importanti.
Per esempio?
Beh, per esempio che tu hai citato queste due enormi impronte di piedi, fate vedere a chi l'ha visto. C'è un racconto che oramai va avanti da mesi, che è molto appiattito sulle tesi dell'accusa. Per esempio i titoli dei giornali, gli audio con cui Sempio si autoaccusa, oppure gli audio che incastrano Sempio. Magari è anche vero, ma questa è la teoria dell'accusa.
Anche perché a chi l'ha visto in quella puntata si mostravano due, diciamo, elementi centrali dell'impianto accusatorio. Uno erano questi audio e un altro era un pezzo di una dichiarazione estratta. Tutti e due poi venivano, va detto per onestà, da chi l'ha visto stesso, smontati, nel senso che la difesa dice, Sempio in macchina non si sta accusando, sta, come dire, ripassando quello che si racconta, come dire, ah beh certo, le cose adesso sarebbero andate così. Capire esattamente dal tono se uno è un assassino che deve stare in galera molto a lungo oppure sta solo ripercorrendo dei pezzi di un iter processuale è abbastanza centrale.
È centrale, ma quello che è avvenuto appunto in questi mesi è che le notizie sono uscite dalla parte dell'accusa, ovviamente, perché la difesa ancora non aveva accesso agli atti. E questo è stato riportato spesso dai media come se fosse già una verità conclamata, mentre è quella di una parte. Non si chiamano parti mica per niente, una parte è la procura, una parte è la difesa, poi ci sono le parti civili eventualmente, quindi c'è già di fatto un processo in corso. Questo processo sta avvenendo sui giornali meno e soprattutto nelle trasmissioni televisive, ed è un processo in cui l'indagato è stato massacrato. Se noi adesso portassimo all'estremo questo processo mediatico che è già in atto e facessimo un sondaggio, l'80% delle persone direbbe che Andrea Sempi è colpevole. Ma noi non abbiamo ancora ascoltato cosa la difesa sta preparando per controbattere alle tesi dell'accusa. Insomma, si è innescato questo meccanismo che non è semplicemente grottesco, perché crea delle conseguenze. Perché mettiamoci nei panni del GIP che dovrà decidere sul rinvio a giudizio o dei giudici che eventualmente dovranno giudicare Andrea Sempio, con questo clima già di processo praticamente avvenuto e di sentenza già emessa. Ci vuole coraggio, forza, sangue freddo, una capacità di reggere alle pressioni che certo un giudice deve avere, ma e poi in questi casi avviene un meccanismo. Se il giudice decidesse ma no, tutto quello che è stato detto in realtà è fuffa, perché poi contano le prove che si formano nel dibattimento.
Cioè la verità processuale, non cioè, la verità eventuale storica.
E andasse, prendesse una decisione che va contro tante cose che sono state dette, le verità granitiche che tante persone che si sono fatte non sarebbero scalfite. Cioè direbbero, i giudici sbagliano, oppure i giudici sono in malafede, perché io in questi mesi ho sentito quell'avvocato che diceva, ho sentito quel criminologo che diceva, ma come? Non c'erano i complici? Vogliono dirmi che adesso ho agito da solo quando io ho sentito che questo caso era collegato a suicidi, a gemelle, a santuari, a qualsiasi altra cosa? Bisognerebbe che tutto il giornalismo si interrogasse su queste, dice, su come vengono raccontate queste storie, questi casi giudiziari, ma mi sembra che non ci si
senti fermi rispetto mai. Rispetto al primo giro di questa storia, per chiamarlo così, su Alberto Stasi, c'era stato più o meno lo stesso trattamento e si erano prodotte le stesse verità granitiche?
Uguale, nel senso che la mostrificazione che avviene adesso di un indagato era avvenuta anche nel 2007 per Alberto Stasi, ricordati il biondino dagli occhi di ghiaccio, il bocconiano dagli occhi di ghiaccio, cioè si pensava di interpretare la colpevolezza e la innocenza di una persona in base al suo sguardo, alla sua capacità di mostrarsi affranto o distrutto. Ripeto, contano le prove. Per la prima volta nel 2007 vidi proprio, ci furono dei giornalisti televisivi, degli inviati che andavano in giro tra le persone di Garlasco a chiedere secondo lei è innocente o colpevole. Cioè proprio come se fosse una sorta di gioco, di referendum istantaneo. Questa cosa si sta ripetendo. Qualche tempo fa una trasmissione del Mattino, non so se di Rai o Mediaset, è stato fatto sentire un audio in cui Sempio, sempre in aula, in auto, se la prendeva con un gatto che evidentemente stava attraversando la strada. E lui diceva: maledetto gatto. E questa cosa veniva fatta ascoltare come se questo fosse... Allora, magari odia i gatti, tu li ami e ti starà sulle palle Sempio perché lui odia i gatti, sì. Ma non è un indice di colpevolezza.
No, ma soprattutto non posso ipotizzare che ci sia un pianeta intero di persone che amano tutte i gatti che ti attraversano la strada.
Esatto, qui al posto abbiamo persone che detestano i cani eppure
sono brave persone. Senti, esiste anche una specie di istinto di riparazione, almeno a me sembra di percepirlo, cioè davanti all'idea che un innocente sia finito in carcere non c'è come prima istanza il desiderio che questa persona sia liberata, ma che qualcun altro vada al suo posto e sia riparato questo difetto, sia risolta una tara.
Allora, il fatto che un innocente possa essere stato in carcere, così come altri innocenti e altre storie sono avvenute nella nostra storia giudiziaria italiana, è intollerabile. Questo tanti lo hanno detto fin dall'inizio, che le indagini su Alberto Stasi furono fatte in maniera, almeno all'inizio, le indagini sul territorio in maniera proprio approssimativa, ma è dire poco. E lo stesso processo fu talmente ondivago, con una assoluzione in primo e secondo grado e poi una condanna dopo che la Cassazione aveva fatto rifare il processo, che dei dubbi per forza restano. Ma il fatto che Stasi sia innocente non vuol dire che l'altro debba essere per forza colpevole. Cioè, il meccanismo del fatto trovare un colpevole qualunque sia è pericolosissimo. Poi ripeto, noi parliamo adesso non sapendo cosa verrà detto al processo o un eventuale rinvio a giudizio. Tra l'altro bisogna ricordare una cosa, che con la riforma Cartabia adesso il rinvio a giudizio ci deve essere se ci sono ragionevoli possibilità di condanna. Quindi non è più il rinvio a giudizio se ci sono elementi per mandarla a processo, ma il giudice dell'indagine preliminare deve già ipotizzare che possa esserci una condanna. Quindi già vedere gli elementi che vengono portati nella richiesta di rinvio a giudizio come possibili elementi di prova per una condanna. Bisognerà vedere se questi elementi sono effettivamente delle prove che possono reggere poi in un giudizio.
Quest'ansia di trovare, diciamo, un sostituto a quello che a questo punto viene percepito da molti come un innocente in carcere è sicuramente dell'opinione pubblica in genere, e soprattutto, diciamo, rintuzzata da un certo taglio che dà la stampa, ma è anche del sistema giudiziario e politico?
Ebbene, sì. Sai, tante volte si dice ma i pubblici ministeri ricercano anche le prove a discapito dell'indiziato. Beh, questo non sembra che avvenga spesso. La ricerca del colpevole, questo è a ogni costo, spesso c'è, è inutile dirlo, e spesso porta a quella che viene chiamata visione a tunnel, cioè a concentrarsi su un'ipotesi investigativa convinti che sia quella giusta e scartando poi le altre. C'è anche da dire che poi tanti procedimenti vengono archiviati, tante persone vengono prosciolte, cioè non è che questo meccanismo porti sempre a processi e poi a condanne, tutt'altro. Però soprattutto quando la pressione dell'opinione pubblica e dell'informazione è così costante e totale, questo condiziona chi fa le indagini, e questo è successo e succede. Non è che sono esseri umani che la pressione la sentono.
Grazie Stefano.
Grazie a te.
A domani.